State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da Matt Cantor. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti, che sono l'unica guida nel regno delle ombre.
Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 13 febbraio e siamo ancora qui a parlare di calcio, e questa volta siamo anche un filo incazzati, questo va detto, perché al di là dei risultati, al di là del fatto che secondo me la Juve sta giocando piuttosto bene, anche se i risultati non sono sempre, diciamo, super soddisfacenti, c'è una situazione generale che comincia a diventare veramente fastidiosa. Noi parleremo quasi esclusivamente di quello e cercheremo di raccontarci una storia e capire cosa sta succedendo e perché succede, e in realtà vedremo se è semplicemente la continuazione di una cosa che dura, secondo me, da almeno 25 anni. A parlare con me stasera ci sono Mario Correnti. Ciao Mario.
Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Tommaso Nevi. Ciao Tommaso.
Ciao prof, un saluto a tutti.
Ugo Ciotti. Ciao Ugo.
Ciao prof, un saluto a te e a tutti gli amici all'ascolto.
E abbiamo un graditissimo ospite, Antonio Corsa. Ciao Antonio.
Ciao prof, ben trovato, un saluto a tutti.
Ok, bene, allora direi abbiamo all'inizio due audio, uno fatto dal nostro amico Mirko Marletta che cura il settore femminile e uno fatto da Ettore Gatti che non può partecipare per questioni personali, che invece cura il settore giovanile. Adesso ce li ascoltiamo e poi cominciamo la discussione generale sull'argomento che penso abbiate già capito. Quindi adesso ascoltiamo i due audio, prima quello di Mirko Marletta e poi quello di Ettore Gatti.
Amici di Shadows, benvenuti nell'angolo riservato alle women. E qui c'è da partire forte, ma con un po' di amarezza per quanto riguarda la Champions League. Perché la Juventus è andata vicinissima a far l'impresa in casa del Wolfsburg nei playoff, nella data dei playoff di Champions, andando in vantaggio con Anna Capeta, nuovo acquisto delle women al sesto minuto, Vansgaard ha raddoppiato poi al 61esimo e alla fine è arrivata la rimonta tedesca, cosa che si è vista anche con un risultato ben peggiore in casa nostra, tra l'altro da 3-0 in vantaggio, 3-3 pareggio del Lione poi al 90esimo, cosa che si è verificata partendo dal 2-0 per le women anche qui in Germania, con Ming che pareggia all'82esimo dal dischetto e poi Sara Linder che nel corso del quinto minuto di recupero riesce a infilare De Jong per il 2-2 finale. Questa è un po' un'amarezza che ci si porta, perché 2-0 poteva essere veramente un risultato ottimo in vista del ritorno e in vista del possibile accesso al turno successivo, dove la vincitrice della sfida tra Wolfsburg e Juventus affronterà l'Olympique Lione. Un amaro in bocca che resta in primis al tecnico Canzi, che al canale societario ha dichiarato: resta l'amaro in bocca, certo, siamo arrivati un passo dalla vittoria, potevamo fare sicuramente meglio sull'ultima azione della gara, ma se si analizza la partita probabilmente il risultato è il risultato più giusto. Questo è il calcio, può succedere, io sono felice della prestazione delle mie giocatrici contro una squadra così forte. Si aggiungono poi le parole di Bonansea, che ha dichiarato: siamo sicuramente infastidite dal non essere riuscite a portare a casa la vittoria, ma sappiamo come vanno le cose in campo, può succedere di tutto fino all'ultimo istante. E come vi dicevo, non è la prima volta che accade, visto che già nel round robin contro l'Olympique Lione all'Allianz Stadium si era in vantaggio 3-0 dopo i primi 45 minuti, si è finito sul 3-3 dopo il fischio finale. Quindi vedremo un attimino al ritorno se le ragazze allenate da Kanzi riusciranno a compiere l'impresa e a passare il turno, dove, ripeto, la vincente sarà ospitata dalla corazzata Olympique Lione. Le cose vanno leggermente meglio in campionato, ci eravamo salutati con la vittoria contro il Napoli, e poco dopo, in chiusura di 2025, era arrivata invece la sconfitta contro l'Inter all'Arena Civica di Milano. Un 2026 che invece è cominciato meglio, con tre vittorie consecutive: 3-0 al Parma, 4-0 al Sassuolo, entrambi in casa, e 2-0 in casa del Como, per 9 reti realizzate a fronte di 0 subite, in un campionato che adesso vede la Juventus a 6 punti di svantaggio dalla Roma, che ne ha persi due per strada nel pareggio in trasferta, tra l'altro il pareggio acciuffato all'ultimo secondo, contro il Parma. Quindi classifica che vede la Roma sempre in testa, a 5 punti l'Inter, a 6 la Juventus e poi dietro tutte le altre. In Coppa Italia invece la Juventus affronterà la Fiorentina dopo aver battuto all'andata e ritorno con lo stesso punteggio di 2-1 il Napoli. Quindi le sfide di Coppa Italia, le due semifinali, saranno Roma-Inter e Fiorentina-Juventus. Andata al Viola Park, ritorno a Biella. E poi qualche notizia di calciomercato che si è concluso: ci sono stati dei cambi in porta, perché praticamente con De Jong diventata titolare si è arrivati ai saluti finali con Però Maignan, volata negli Stati Uniti, ha salutato anche Capelletti, andata in prestito a Como, così come Pru, e sono arrivate praticamente Rusek come nuovo acquisto e secondo portiere, Malardi promossa dalla primavera, farà praticamente tra primavera è prima squadra, poi come vi dicevo Anna Capeta, nuovo acquisto, andato a segno nella serata di giovedì. Perry e Rasmussen, e credo di non aver dimenticato nessun'altra. Chiudo con due informazioni di calcio estero. La prima ha riguardato riguarda il campionato inglese, dove è caduta la capolista Manchester City contro il Chelsea, e poi c'è l'incredibile parabola discendente del Paris Saint-Germain, complice delle situazioni economiche che riguardano la prima squadra e che toccano anche il femminile, tanto che il femminile praticamente ha perso tutti i pezzi pregiati presenti in squadra nel corso di queste tre stagioni, e oltre a non aver passato praticamente il turno per giocarsi almeno i playoff per continuare l'avventura in Champions League, si trova addirittura fuori dalle prime quattro posizioni del campionato francese, quattro posizioni che portano ai playoff scudetto, tre delle quali alla prossima Champions League. Detto questo, vi saluto, buon calcio a tutti e buon proseguimento di programma.
Non posso mancare questo momento straordinario per descrivere ciò che sta succedendo nel settore giovanile maschile bianconero. Infatti in questo anno le squadre del settore giovanile maschile stanno facendo dei risultati effettivamente importanti in tutti gli ambiti e categorie, soprattutto in termini di risultati di squadra e anche di crescita nei percorsi individuali. Ma la cosa, diciamo, altrettanto importante è il mercato di acquisizioni di talenti che nel settore giovanile è stato effettuato durante la campagna acquisti invernale. Iniziamo da quest'ultimo aspetto, che secondo me è un cambiamento di programmazione importante, perché interviene diciamo dalla base. Avere una base più ampia, infatti, il metodo più importante per riuscire poi a selezionare talenti di grande livello fino a portarli alla prima squadra. E diciamo l'acquisizione di talenti è stata rilevante fin dalla classe 2011, con l'acquisizione di tre talenti, uno in difesa, Idrissa Busticco, che è un difensore di grande spessore atletico, che può quindi dare una mano a rafforzare la difesa, e poi il fantasista moldavo Dulea, che offre diciamo un ulteriore rafforzamento di un centrocampo che vede già Immobile un grande regista di alto potenziale, e poi in attacco Della Rossa, Alessandro Della Rossa, che è un attaccante che può svariare su tutto il fronte d'attacco, può giocare soprattutto da ala, ma ha anche buone capacità realizzative. Sono tutti e tre giocatori di classe 2011, quindi un importante passo in avanti a partire proprio dai ragazzi più giovani. Poi sono stati fatti inserimenti importanti in Under 16, quindi classe 2010. Qui è stato acquisito un talento, diciamo, di origine turca, Deniz, che ha proprio la caratteristica di giocare un po' tra le linee e arrivare alla finalizzazione con grande capacità tecnica e quindi importante potenziale. Un altro giocatore che ha molto, diciamo, potenziale e molte possibilità è Fortunato Krediet, un olandese, anche lui tutti come Denis sono di scuola olandese, che gioca con una struttura atletica già formata, già potente davanti alla difesa, ma sa dare buoni sbocchi alla fase offensiva e ha una grossa personalità e autorità nel gestire un po' tutte le fasi offensive. Nel 2000, nella Under 2017, Under 17 si è messo invece in rilievo, e da mettere in rilievo, l'acquisizione del polacco Pietarski, che è un giocatore di grande possanza atletica, che può essere molto utile per dare un'alternativa ai vari Paones, che rappresentano un po' il profilo di finalizzazione della squadra Under 17 Juventina. Nel settore invece primavera, quindi l'Under 20, non sono state fatte acquisizioni, ma piuttosto cessioni, perché, diciamo, il materiale a disposizione è molto abbondante, e anzi ci sono state valorizzazioni importanti di tanti giocatori. Lo sforzo maggiore però è stato fatto nell'Under 20 per selezionare i migliori e per offrire poi un sicuro passaggio nella Next Gen, come sta accadendo a Van Aerle, e arriverà e sarà così anche per tanti altri talenti che si stanno mettendo in mostra. Nella Next Gen invece abbiamo l'acquisizione di tre giocatori che si sono già segnalati, insomma, sia negli allenamenti, come Licina, che è un giocatore che proviene dalla cantera del Bayern Monaco e che ha effettivamente grosse potenzialità nel dribbling, nella costruzione del gioco e nell'appoggio e nella finalizzazione. Un altro giocatore che abbiamo già visto quanto sia importante è Gunduz, che è già stato titolare nella Next Gen e che sarà sicuramente un protagonista della squadra di Brambilla. Un terzo giocatore è stato acquisito e proviene dal Manchester City, è un attaccante polivalente che sa giocare un po' su tutto il fronte dell'attacco, Oboa Vuduo, e che vedremo presto nelle file della Next Gen. Questo è un po' il quadro del mercato, un mercato quindi molto ricco, che ha visto nella Next Gen anche il ritorno di Cerri e di quindi Leonardo Cerri, che è un attaccante validissimo nel proteggere la palla e far salire la squadra e nel segnare gol, e di Mulazzi in prestito. Quindi abbiamo tanti giocatori, anche se abbiamo perso nella Next Gen Pedro Felipe, è andato in prestito al Sassuolo, e Turicchi ha ceduto. Possiamo dire quindi che la selezione nelle giovanili sta andando avanti molto bene e sta dando risultati importanti anche sul piano della classifica. E da questo punto di vista possiamo verificare che la Under 15 di Mister Pegorari è al terzo posto in classifica e sta vincendo dall'inizio dell'anno, quindi sta imponendo giocatori di talento che si stanno mettendo in mostra. Cito per esempio l'attaccante albanese, autore di una tripletta nell'ultima partita. Poi abbiamo l'Under 16 che ha un diciamo un percorso quasi netto con tutte vittorie tranne una sconfitta ed è al primo posto in classifica, l'Under 16 di Gridel, Mr. Gridel, dove si stanno imponendo attaccanti importanti come Pamé, Pipitò e i nuovi giocatori come lo stesso Credi, Fortunato Credi, che si sta dimostrando un acquisto importante per questa squadra. Nella Under 17 il percorso è altrettanto positivo, la squadra è al primo posto nel suo girone e abbiamo tanti giocatori di altissimo livello e potenziale come Thomas Corigliano, come il figlio di Marchisio e tanti altri anche in difesa che sono veramente frutti di talenti importanti da valorizzare nel corso della stagione e poi per il proseguo nella primavera. Nella primavera si stanno imponendo diversi giocatori molto interessanti, a partire dall'attaccante Durmisi che entra e segna con una grande continuità e una grande freddezza in area di rigore, dal trequartista Tiozzo, da Merola e dai centrocampisti che appoggiano con qualità. Parlo per esempio di Koggen e di Miglia, due giocatori con caratteristiche diverse, il primo più fisico, il secondo più capace diciamo, nella fase di regia, di costruzione del gioco. Una squadra che è molto ben attrezzata anche a livello difensivo con il rientro di Alfonso Montero e con la crescita di Francesco Verde e di Rizzo, che è diciamo costituisce un po' il trio della difesa di Padoin. Una segnalazione particolare va poi a Francesco Leone, che è stato protagonista della splendida vittoria per 3-0 contro l'Inter nella Coppa Italia primavera, i quarti di finale, e l'abbiamo battuti per 3-0, ha fatto un gol splendido praticamente con un pallonetto da centrocampo che ha beffato il portiere nerazzurro. Quindi stiamo vedendo tanti talenti che stanno emergendo e ancora abbiamo visto Sprazzi, Destini e Limogale che comunque quando entra incide nelle partite ed è un giocatore di grande rilievo. Infine bisogna fare i complimenti anche a Mr. Brambilla per la sua Next Gen che ha raggiunto il quarto posto facendo una serie di vittorie nelle ultime 11 partite tranne una, tranne una sconfitta, e che è una squadra sempre più solida e di grande spessore con protagonisti tanti talenti tra cui voglio ricordare Pusca, che è un laterale di sicuro futuro, Mazur, Ovusu, oltre al nuovo entrato, l'esordiente Van Arle, proveniente dalla primavera. credo di aver dato un quadro abbastanza compiuto, diciamo, articolato di quello che sta succedendo nel settore giovanile maschile. Speriamo che i successi continuino e che vengano prodotti ancora nuovi talenti utili per la prima squadra di Mister Spalletti. Grazie.
Ok, abbiamo ascoltato gli audio. Diciamo, sappiamo tutti che perlomeno dal settore giovanile arrivano cose interessanti. La Next Gen non è mai andata bene come quest'anno. Sul quale sia il significato di questa cosa, vabbè, cercheremo di capirlo da qui alla fine dell'anno, però insomma è sicuramente una buona notizia vedere la Next Gen quarta in classifica nel girone di nel suo girone, insomma. Quindi questa è una cosa notevole. Il resto invece non è per niente notevole, perché che è successo? È successo che la Juventus ha giocato diverse buone partite da quando ci siamo sentiti l'ultima volta, anzi ha giocato quasi tutte buone partite, direi. In qualche partita, tipo quella con Lecce o col Cagliari, ha avuto dei risultati decisamente poco in linea con quello che aveva fatto, anche per colpa sua, per carità. Però, insomma, quando te crei tanto gioco e pareggi con Lecce e perdi a Cagliari, non è una gran bellissima cosa, ecco, insomma, e soprattutto non sono state partite fortunate. Poi è successo, ha vinto 3-0 col Napoli, facendo secondo me una grande partita. Da quel momento in poi, nelle due partite successive, si è beccata due arbitraggi terrificanti: quello dell'Atalanta, brutto, veramente brutto, quello con la Lazio, io non so nemmeno come definirlo, cioè inqualificabile, incredibile, ridicolo, farsesco, inaccettabile. Cioè, quale di questi aggettivi sceglieresti, Antonio?
Ma inaccettabile, secondo me, ma proprio per non solo per quello che avviene in campo. Io poi tendo...
Scusa Antonio, in questo momento ci ha raggiunto anche il nostro amico Michele Giliberti. Ciao Michele. Oh. Michele ancora non si è ancora entrato, ma non è ancora liberato il microfono. Continua Antonio, scusa.
No, lo salutiamo.
Sì, buonasera a tutti.
No, per me è inaccettabile, ecco.
Ok. Allora, ciao Michele, benvenuto. Vai Antonio.
È tutta una serie di cose che sono inaccettabili, secondo me, guarda. Ma più che l'arbitraggio, secondo me, quello in campo, quello dell'arbitro, a fare veramente casino, secondo me, si sta mettendo il VAR e anche Open VAR. Cioè, facciamo la doppietta, VAR e Open VAR. E poi si crea una grande confusione. Il risultato è che, giustamente, come dici tu, la gente è incazzata. Ora lo siamo noi come juventini, ma in realtà in questo campionato lo sono tante tifoserie. Perché non torna quasi nulla? Ora, la cosa che mi sconvolge di più di questa pessima stagione arbitrale, così vi introduco un tema, secondo me sono i continui cambi di interpretazione di direttive. Cioè, vi faccio un esempio concreto, no? Sul rigore con la Lazio si sente Guida che a Open VAR dice abbiamo delle direttive che quando il pallone viene passato non è fallo ma è un normale contrasto di gioco. Ad Open VAR il Tommasi, quello meno famoso, dice c'è una nuova direttiva già internazionale per cui ora se uno passa il pallone prima di ricevere un intervento negligente non è rigore, e lo dice con una naturalezza che a me ha francamente sconvolto. Cioè, da ora quando? Da ieri? Cioè, improvvisamente c'è una direttiva non meglio precisata che nessuno conosce, che nessuno conosceva, neanche Marelli probabilmente fino a ieri, che viene introdotta e cambia in maniera radicale una regola scritta. Ma stiamo scherzando? E la stessa cosa l'abbiamo vista anche sui contatti in aria, no? Prima non veniva quasi mai richiamato l'arbitro, applicando, secondo me, correttamente quello che è il principio del chiaro ed evidente errore. Poi un giorno Rocchi, ovviamente commentando la Juve ad Open VAR, se ne esce dicendo, se non sbaglio, una frase tipo questo è un intervento da VAR, però mi sarebbe piaciuto che il VAR avesse richiamato l'arbitro. Così, che è una frase che non ha senso, in cui di fatto si è stravolto il protocollo VAR per fare come piace a Rocchi. E da allora abbiamo visto gli arbitri che improvvisamente venivano richiamati sempre, per qualsiasi situazione, al VAR, creando tra l'altro un paradosso logico, secondo me, perché se viene richiamato per un chiaro ed evidente errore, poi vuol dire che qualcuno, vedendo quel replay, ha pensato che ci sia stato un chiaro ed evidente errore. E quindi l'arbitro, in teoria, che deve fare? Deve prenderne atto. Quindi tutti quei falli che io chiamo da moviola, che sono stati sanzionati sul richiamo del VAR, alla fine hanno sempre visto l'arbitro che andava lì. Addirittura, in tanti casi, gli facevano vedere un replay. Ah, sì. Via. Check durato 5 secondi, 4. Confermava la decisione del VAR e via. Quindi, alla fine ti fai la domanda, ma chi sta arbitrando, l'arbitro o il VAR? E queste sono delle domande incompiute. Altro cambio regola, o meglio, cambio di interpretazione in questo caso. Il gol di Cop Miners. Fino a ottobre-novembre, quell'episodio lì sarebbe stato gol, convalidato. Perché ci sono gli audio, sempre ad Open VAR, se non mi sbaglio, di De Marco, che dice... in occasione di un gol di Di Marco, quello con la I, dell'Inter, che Lautaro Martinez non è in fuorigioco, una situazione praticamente identica a quella di Cop Miners, perché per esserci effettivamente un disturbo del portiere deve toccare la palla, oppure deve essere veramente vicino al portiere, inteso come a mezzo metro dal portiere, davanti, che non gli impedisce proprio di muoversi. Questo ci spiega il responsabile dell'AIA ad Open VAR questo campionato, a ottobre. Con la Lazio, dopo la partita con la Lazio, invece, Tommasi, quello meno famoso, va a Open VAR e dice no, questo è chiaro ed evidente fuori gioco, cioè è chiaramente sulla linea, e quindi, che poi manca è vero, e quindi impedisce la giocata al portiere. Così, senza spiegazione, senza dirci ma è cambiato qualcosa rispetto a prima. Questa è la cosa che per me è sconvolgente e, come dicevo prima, inaccettabile. Io non sono un complottista, lo sapete, il prof lo sa, però questo, insomma, è un lavoro fatto male, secondo me, da dimissioni di Rocchi immediate e da commissariamento dell'AIA e di tutti i suoi organi, visto che tra l'altro anche il capo dell'AIA sta accumulando mesi e mesi di squalifica per non farsi mancare nulla. Quindi la situazione è questa, questo è quello che mi preoccupa di più. Non c'è coerenza, si cambiano le regole da un mese all'altro e neanche si comunicano, e neanche così, come se nulla fosse. Si cambiano interpretazioni su interpretazioni di regole scritte. E questa cosa qui è brutta, perché poi da adito a retropensieri, a cattivi pensieri, a discussioni, quindi...
Ma secondo me, e ora parlo un secondo e poi faccio intervenire chi vuole intervenire, non è solo una questione di retropensieri, cioè, perché a questo punto la cosa sta diventando troppo generalizzata, troppo diffusa. Cioè, il punto è sempre la mia solita teoria, cioè gli arbitri non è che fanno il tifo per le squadre, fanno il tifo per se stessi, ma stanno usando il VAR e più in generale questo nuovo modo di arbitrare per aumentare questo tipo di cosa, per aumentare la discrezionalità che hanno e fare sì di poter agire in quello che loro pensano siano i loro interessi. Questa è la mia teoria, perché è gente così. Poi comunque entreremo ancora in altri dettagli. Intanto, vi prego, dite qualcosa anche voi, dite e ne pensate.
Io sono pienamente d'accordo con quanto ha detto Antonio, ma nei giorni scorsi io mi sono scaricato il regolamento del gioco del calcio, ultima edizione. Nell'ultima parte ci sono delle appendici e ci sono anche delle belle figurine. A pagina 144, figura 7, dice con una bella, proprio un bel disegnetto: un attaccante in posizione di fuorigioco che non interferisce con un avversario, non tocca il pallone, il calciatore non deve essere punito. C'è una figurina proprio con nel regolamento del gioco del calcio, quindi non so dire altro, ecco.
Lo dicono, cambiano le cose da un mese all'altro. Questo era a ottobre, ora invece è chiaramente in posizione di fuorigioco, perché non la deve toccare, non la deve toccare. Si sente gli arbitri che dicono nel VAR, nell'audio del VAR, vabbè, tanto è irrilevante se la tocco o meno.
Sì, sì, e poi dice,
sì, però il problema,
se la toccasse comunque.
Allora, sì, ma questo ti fa capire una cosa immediata, che quel gol lì lo volevano annullare da prima, capisci? E questa è la cosa che a me mi fa sospettare, perché quando te affronti una discussione del genere in quei termini, stai semplicemente cercando una scusa per annullarlo, quindi sei partito con l'idea che lo dovevi annullare. Allora, forse secondo me bisognerebbe cercare di capire perché gli arbitri, perlomeno in quella partita, si sentivano in dovere di annullare quel gol e non dare rigore, che sono due cose incredibili, perché il gol è regolare e il rigore è clamoroso, non netto, è clamoroso. Quindi questa secondo me è la domanda alla quale bisogna rispondere: perché? Perché lo fanno?
No, ma e poi in effetti ci sono tanti, cioè un punto che è stato sottolineato è quello di Open VAR, no? Con cui gli arbitri vorrebbero spiegare il regolamento e le decisioni prese in campo, che in sé è anche un'ottima idea. Il problema che è, per come lo vedo io, uno strumento con cui gli arbitri a posteriori cercano di giustificare i propri errori, ma poi questo va a creare un sistema in cui un determinato errore viene giudicato in un modo, la settimana dopo un errore, un episodio simile viene giudicato diversamente, il tutto solo per giustificarti. Quindi si vanno a contraddire e si vanno anche a sparare sui piedi gli arbitri stessi, cioè un sistema che non può funzionare anche dal loro punto di vista, cioè si mettono
Il problema è che non è che vogliono giustificare i loro errori, vogliono giustificare le loro decisioni. In altre parole, loro non lo percepiscono come un errore da giustificare. Loro hanno deciso prima che le cose dovevano andare a quel modo e poi si giustificano. Capisci? Non viene percepito come un errore da loro. È evidente.
Infatti, prof, una delle terminologie che si sentono più spesso è che la decisione sia difendibile. E questa è una cosa che mi manda sempre ai matti. Invece, però, volevo aprire un altro tema. Però è specifico sulla partita di contro la Lazio. Ma Guida come fa ad arbitrare qualsiasi delle prime 8 squadre in Serie A?
Quello è un altro tema spinoso.
Quello è il tema, prof, perché io ad esempio non credo nella malafede, no, degli arbitri, però io credo
non perché penso che vogliano far vincere una squadra piuttosto che un'altra. Credo nella malafede nel senso che loro prendono le decisioni in funzione dei loro interessi, non nell'interesse del gioco.
No, vabbè, questo capisci? Sì, ho capito, ma intendo invece proprio corruzione, cosa del genere. Io non credo in quello.
A parte, sì, comunque anche sta storia della corruzione, cioè è inutile fare le vergini vestali, nel senso, in questo stato e in tanti altri stati abbiamo visto politici corrotti, stai, dirigenti tutto, corrotti, certo. Medici corrotti, avvocati corrotti, giudici corrotti, netturbini corrotti, professori universitari corrotti. Ora che gli arbitri siano tutti incorruttibili,
no,
io francamente
non
ci vedo, ecco.
Un dogma,
cioè, ora,
fino a prova contraria. Io non credo a queste cose qua, però credo nel condizionamento, perché il condizionamento è umano. E perché poi è lo stesso Guida che ci dice, che ci ha detto di essere talmente condizionato dalla paura di sbagliare, no? Di fischiare un rigore contro il Napoli, da temere per la propria vita, per la propria incolumità, per quella della sua famiglia, della moglie che c'ha un'attività, dei figli che vanno a scuola. E quello è condizionamento, è proprio la definizione perfetta, textbook di condizionamento. E tutti i possibili condizionamenti secondo me andrebbero eliminati, perché tolgono credibilità al sistema.
Ora, non ho fatto il conto quest'anno, ma fino a 2-3 anni fa in Serie A c'erano 5 arbitri che o erano di Napoli, uh-huh, o di vicino Napoli, o stavano vicino a Napoli, o comunque avevano famiglia e familiari a Napoli. 5 erano gli arbitri in attività. Questo vuol dire qualcosa, secondo me. Capito?
Poi,
questo
vuol dire prof, qualcosa. L'intera vicenda per me... esatto, l'intera vicenda è surreale, perché non so se ve le ricordate le tappe di questa vicenda, ma lo scorso aprile, quindi neanche tanto tempo fa, il 7 o l'8 aprile, se non sbaglio, succede che Guida va in radio, rilascia un'intervista a Radio CRC, che tra l'altro la trasmissione è A pranzo con Chiariello, la radio, ce ne sono 50 a Napoli, quale deve essere quella ufficiale partner del Napoli, e anche qui un po', insomma, di buon senso, eviti di fare questa cosa qua, vai a Radio Kiss Kiss, che ne so, che non c'entra più nulla col Napoli, almeno quello, neanche. Vai da Chiariello e cominci a parlare di questi fatti qui, con una leggerezza che a me ha lasciato sbalordito, e cominci a dire queste cose qui, insomma, che abbiamo ricordato, non solo... Ma dici pure, guarda, oltre a me, anche Maresca è in questa situazione, quindi butti a mare anche un tuo collega, non c'entrava nulla in quel momento, no?
Sì, ma non sono solo loro due.
Per dire,
io non ho fatto
poi Maresca, ma insomma, tra l'altro, ha smentito.
A un certo punto ce n'era 5 in questa situazione.
Maresca che ha smentito, tra l'altro, poi 2 mesi dopo ha detto un'intervista a Repubblica, no, io non c'entro niente, bugia, non ho mai parlato con queste cose qua, se le inventate. Vabbè, questo per dare ancora un po' più di tono surreale a tutto quello che è successo. Però è evidente, ragazzi, ma se uno ha paura di arbitrare il Napoli perché con un errore o un fischio contro gli fanno qualcosa, o... ma scusa, che succede se il Napoli si sta giocando una qualificazione entro i primi 4 posti nel Champions League e tu vai ad arbitrare la Juventus, che è una squadra che sta lottando con il Napoli, sei sereno? Se dai un rigore, no,
aspetta,
alla Juventus,
dopo che il Napoli, ragazzi, gli hanno dato,
dai,
no, ma perché poi è anche incredibile, cioè, perché cos'è che mi fa sospettare? È la dinamica. Il Napoli perde 3-0 a Torino nettamente, ma si lamenta per un rigore che ci poteva anche stare, sì, parliamoci chiaro, sì. Poi quella partita il Napoli l'avrebbe sicuramente persa, ma quel rigore lì ci poteva anche stare. Quello che succede nelle giornate successive, un arbitraggio criminale contro l'Atalanta. Il Napoli gli regalano la partita con un rigore fasullo al 95esimo, e il giorno dopo l'arbitraggio sia la Juve. Cioè, te capisci che, insomma, è troppo.
È troppo anche perché solo avere il sospetto. È troppo anche solo avere il sospetto.
Questo non è sospetto, questa è certezza. Nel
vabbè,
senso che
tu sei andato
chiaro
oltre,
che
ma basta
chiaro.
Già il sospetto, prof. Non deve starci neanche il sospetto. È il fatto che se ne freghino bellamente di questa cosa qui. A me lascia sconvolto. Cioè, in qualsiasi altro sport, se un arbitro avesse fatto questa dichiarazione, non avrebbe più arbitrato. Ma io ti dico proprio, sì, non avrebbe più arbitrato, punto. Quantomeno, certo, in quella serie lì. Perché,
cioè,
un arbitro che ha
scendere di categoria, dai.
Ha paura, ma neanche. Un arbitro che ha paura, ragazzi, parliamoci chiaro. Ma paura di che, tra l'altro? Ma un arbitro che ha paura non può più arbitrare.
Sì, si mostra comunque una fragilità che può verificarsi in qualsiasi partita, in qualsiasi contesto.
È una red flag enorme,
non è,
ragazzi. Vuol dire che è condizionabile.
Sì, io se mi posso inserire, sono d'accordo con tutto quello che avete detto. Quello che posso aggiungere, tutte cose condivise da me, quelle che avete detto voi, a livello proprio di campo, di stadio, io sono abbonato al Frosinone, quindi vedo tutte le gare. Da quando c'è il VAR, l'impressione è proprio un tema che ha toccato poi anche Corsa poco fa, è che sembra che non stiano arbitrando gli arbitri, ma stiano arbitrando in sala VAR. Questa cosa si è iniziata a percepire dapprima non tanto sugli arbitri ma sui guardaline, con i guardaline, perché ormai guardaline, se voi avete modo di vedere una partita da vivo o riuscite con, nelle immagini televisive a osservare quando alzano la bandierina a seguito di una posizione irregolare, loro ormai non sbandierano più, cioè non l'alzano più. No, a volte è l'arbitro che fischia, che li richiama magari con il dispositivo, e poi loro anche fuori giochi evidenti, al di là del fatto che devi far proseguire l'azione, farla terminare eccetera, non alzano più la bandierina, tanto che diventa quasi inutile la loro presenza, dallo stadio si vede benissimo. E poi i tifosi, sia allo stadio in TV, i tifosi di calcio in generale, qui mi riallaccio anche a quello che ha detto De Rossi, non riconoscono più questo sport. Io non so voi, ma non riconosco più questo sport e non lo capisco più. È come se ci avessero a tutti tolto delle certezze, quelle poche certezze, perché poi non, nemmeno possiamo conoscere tutto il regolamento del gioco del calcio, però oggi è ancora più incomprensibile. Di fronte ad ogni episodio sei lì che non sai mai quello che può accadere realmente, cioè è tipo un 50-50. Se poi ti rendi conto di quello che stanno per sanzionare, perché tante volte anche i giocatori in campo sono spaesati, li vedi che si girano, si guardano, ma che sarà successo? Boh, me l'ho presa di mano, non lo so, ma no, fuori gioco. Quindi tu dici, ma che sto vedendo? Ma se anche la percezione di
ragazzi,
campo...
Ragazzi, ma l'immagine, Ugo, l'immagine secondo me di tutto è Palladino. Palladino che quando fanno l'on-field review, fanno il check, no, del VAR, dice, ma per chi è il rigore? Per noi o per loro?
Certo. Fantastica sta cosa.
Questa è la fine.
Ma anche mi sembra, ma anche mi sembra
quando gli dicono che era per loro, dice allora è rigore.
Ok. Io allora, vedo, allora vedo visto, il, allora visto. Allora visto. Il linguaggio del corpo poi è importante, no? Mi sembra che anche in occasione del gol annullato alla Juve contro la Lazio, Provedel è come se si lamentasse più, almeno ho avuto questa impressione, con i compagni, cioè non era lì a pensare tanto a quello che era successo, alla posizione, ok, cioè è tutto molto surreale quello che accade. Quindi quando poi anche Spalletti, perché poi bisogna anche pensare a come si possa risolvere questa situazione, no? E si ipotizza di riformare un po' l'AIA con il professionismo, quella battuta di Spalletti, perché poi dobbiamo anche capire che soluzione si potrà adottare. Io non sono nemmeno convinto che possa essere questa.
C'è una sola soluzione possibile. Cioè, l'unica soluzione possibile è azzerare completamente il settore arbitrale in Italia, per qualche anno ingaggiare arbitri stranieri che sono peggio tecnicamente dei nostri, ma almeno non hanno questi problemi, e tirare su una generazione di arbitri, cioè togliere all'AIA, diciamo, mettere gli arbitri sotto il controllo di un'autorità terza, che può essere la federazione, ma secondo me sarebbe più giusto fossero le squadre di calcio, perché solo quelli li pagano. Quando mai si è visto, no? Che questa gente guadagna un sacco di soldi e si amministra da sola e decide tutto su di sé, ma stiamo scherzando.
Poi però non solo gli arbitri,
tra l'altro, questo avverrà breve comunque.
Ma bisognerebbe avere anche
segreto di Pulcinella. Il segreto di Pulcinella.
Cosa?
No, io dicevo, bisognerebbe anche inserire, oltre a arbitri magari di altri campionati, ma anche dirigenti diversi, perché io non so a livello di dirigenza all'interno dell'AIA che tipo di professionisti ci siano. A me sembra un po' tutto, diciamo così, improvvisato, no? Nel senso che poi anche lì ci vogliono delle persone competenti, cioè possano veramente gli equilibri.
Ma vabbè, qui siamo, sono dilettanti allo sbaraglio, ma anche
credo che siano dilettanti, prof.
In federazione sono dilettanti allo sbaraglio, è un disastro.
Hanno un sacco di soldi, in realtà. Però il problema, secondo me, non è neanche quello di inquadrarli come professionisti, che per carità, io sono d'accordo per principio, è meglio farlo che non farlo. Il problema vero è che io, facendo delle discussioni con arbitri che conosco, però arbitri che arbitrano dal basso, diciamo, no? Ti dicono che poi alla fine è un disastro come viene formato un arbitro, cioè siamo arrivati a questi livelli per cui abbiamo una classe arbitrale scarsa, molto scarsa, perché non produciamo arbitri bravi. Questo è il vero problema, quindi andrebbero investiti soldi anche qui, come si dice del calcio, giocato, no? Anche quelli degli arbitri, il settore giovanile, i giovani, la formazione.
Non produciamo arbitri bravi, non produciamo perché non arbitri. Si fa carriera dal basso. No, perché non si fa carriera dal basso per merito, semplice. Il problema è quello. Io ci ho parlato con gli arbitri che arbitrano a livelli più bassi.
Anch'io.
Cioè, spesse volte la decisione di far saltare di saltare di categoria non è dovuta alle abilità tecniche, ma a altri fattori. Ai favori che hai fatto o che non hai fatto, a se appartieni a qualche cordata particolarmente potente e così via. Ci sono stati degli arbitri a arbitrare in Serie A che non si capisce letteralmente come hanno fatto arrivarci. Faccio un nome, ossia almeno Bergonzi. Bergonzi è uno che ha arbitrato 15 anni in Serie A e non era, secondo me, in grado di arbitrare una partita dei dilettanti. Chiaro? E come ci è arrivato? Ci è arrivato come molti di questi ci sono arrivati. Ma questo è ancora un altro problema, secondo me. Perché l'abilità, diciamo, tecnica degli arbitri è un discorso. Ma qui, secondo me, è una cosa un po' diversa. Perché il vero problema in Italia... degli arbitri, perché gli arbitri stranieri sono scarsi anche loro, ma non hanno queste dinamiche, e questo è il punto, non hanno queste dinamiche. Le dinamiche in Italia sono terribili, perché c'è proprio l'impressione che l'arbitro, quando arbitra una partita, non ha come obiettivo di essere giudice imparziale e far andare la gara nel modo più liscio possibile, ha come obiettivo quello di non mettersi nei guai. E quindi, se si arriva a un momento in cui c'è una percezione che le cose devono essere andare in un certo modo, si adeguano. Perché è chiaro che Guida e Maresca può dire quel che gli pare, ma è nei guai anche lui, è Guida e Maresca li metti a arbitrare una partita della Juve che è decisiva, perché il giorno prima a Napoli gli hanno regalato la partita. Quindi la partita della Juve contro la Lazio è decisiva. Loro faranno di tutto perché tu non vinca. Ma attenzione, e io questo lo dico, noi l'anno scorso del campionato degli altri ce ne siamo occupati poco. Ok? L'anno scorso il Napoli ha vinto lo scudetto. Se io fossi un tifoso dell'Inter l'anno scorso non sarei tanto contento. Perché se voi andate a guardare il campionato dell'anno scorso, un po' la buttava via l'Inter, ma un po' ci sono state anche altre cose. Perché va detto anche questo, capito? Quindi è successa la stessa cosa l'anno scorso, solo che c'era l'Inter che stava lottando per lo scudetto, e allora lì, anche lì sono successe cose strane. Quest'anno il Napoli e la Juve lottano per entrare in Champions League, e guarda caso, dopo una sconfitta clamorosa del Napoli, sono successe cose strane. Cioè, e ci sono sempre Guida e Maresca di mezzo, più qualche altro, d'accordo? Quindi è chiaro che questi hanno questo tipo di volontà, che probabilmente non deriva dal fatto che vogliono che vinca il Napoli, ma deriva dal fatto che non vogliono avere problemi, molto semplicemente. E la cosa grave qual è? Che la dicono anche, capito? Che te lo dicono anche. Quindi, di cosa vogliamo parlare? Michele, di qualcosa anche te, che sei stato zitto.
Sono stato zitto perché non mi ero accorto che non ero entrato nel canale, quindi vi stavo ascoltando, aprivo il microfono, parlavo, però nessuno mi calcolava, dicevo vabbè, parleranno loro tra di loro.
ecco, cioè, ma io ti vedevo nel canale, no, però, no, quindi c'è, no, qualcosa...
dovevo entrare nella lounge, vabbè, problemi di Discord. Al di là di questo, due cose, anzi tre, quattro cose mi sono segnato che volevo dire. Innanzitutto, Open Bar adesso fa praticamente giurisprudenza, perché l'abbiamo citato prima, e mi preme sottolineare che di recente Marelli su Facebook ha fatto un articolo dove ha praticamente detto, riferimento alla partita Inter-Cremonese, dunque vi leggo la parte: in quella circostanza, così come per Inter-Cremonese, quella circostanza fa riferimento a un'altra partita del Milan, optai per la correttezza della rete, anche su qualche dubbio, con qualche dubbio sul reale impatto dell'azione, sull'azione del portiere da parte di Pavlovic in questo caso. Dopo quella gara in Open War, Rocchi disse chiaramente che la posizione è molto al limite, diventa punibile per posizione e vicinanza al portiere, più punibile che non. In ogni caso, quello che dice Marelli è che dalle, diventa fondamentale il parere dell'organo tecnico, Rocchi, del settore tecnico AIE e delle indicazioni internazionali UEFA e FIFA. Rocchi, in quella puntata di Open VAR, questa è la parte fondamentale, disse chiaramente che da quel momento posizioni del genere sarebbero state considerate punibili. Cioè, quindi...
Ma lo capisci che questa è una cosa che fa terrore? Sì. Che vuol dire da quel momento?
Vuol dire, ottobre.
Esatto. Cioè, abbiamo scherzato finora, adesso no, adesso non va più bene. Allora, francamente, quindi cioè, abbiamo due regolamenti che cambiano all'interno di quello che è un campionato. Questo già mi fa girare un po' le scatole.
Due.
No, ma non è accettabile, cioè, non è che fa girare le scatole, non puoi cambiare un regolamento
un mese, sì, un mese no. Scusatemi, chiudo con quello che dice Marelli sempre, per quanto mi riguarda devo attenermi alle disposizioni dell'organo tecnico ed è questo il motivo per cui ho riservato poche parole al fuorigioco di Thuram e mi sono concentrato su un episodio ben più rilevante, cioè il contatto tra Gila e Cabal. Vabbè, questa è la sua chiusura. Però, francamente, mi sembrano delle giustificazioni assurde. Adesso abbiamo una trasmissione televisiva che fa giurisprudenza, cioè, non lo so, ecco, è tutto veramente lunare. Ora, riprendendo invece il discorso di Guida e di Maresca, io non mi sento di biasimarli più di tanto, eh. Io ricordo quando...
Beh, io sì.
Sì, lo so, prof, io però... Sì.
No, ma soprattutto perché te fai una cosa per cui vieni pagato, fai un lavoro, e lo sai che lavoro è. Prof.
Cioè, lo sappiamo tutti quello che voglio dire, e c'è anche, perdonatemi, un clima di merda. Io mi ricordo benissimo quando Orsato, credo che fosse l'episodio del mancato giallo a Pjanic, cioè andarono a tirar fuori, sì, le foto del fratello juventino di Orsato che dovette chiudere i profili Facebook. Addirittura minacciato, mi pare che poi di Rocchi pubblicarono l'indirizzo di casa, cioè. No, calma ragazzi, cioè, è sempre, pur sempre un gioco, sì, voglio dire, siamo molto presi da questo gioco, però un minimo di decenza ci dovrebbe anche essere. E poi è normale che questi poveri cristi, che guadagnano comunque belle cifre per ogni partita, per carità, lo sappiamo benissimo, si sentano poi insomma in difetto quando si trovano a dover arbitrare partite come quella nostra. Il fatto, quello che ho scritto qualche giorno fa su una chat che anche Antonio forse conosce, qualche volta ha frequentato, una chat dove ci sono molti altri tifosi, cioè di varie squadre, quindi ci si confronta un po' su tutti. Non ce n'è uno che non si lamenta degli arbitri quest'anno, a dimostrazione che alla fine, cioè non siamo solo noi, cioè siamo tutti a piangere miseria, tutti, ogni domenica non si capiscono le decisioni, step on foot, forse sì, forse no, questo sì, questo no, ginocchio, piede, mano, fallo di mano, il fallo di mano è diventato una cosa totalmente fuori dal mondo, non si capisce più nulla, un minimo contatto, sempre fallo di mano, Spalletti ha detto bene, ma cavolo, vediamo un minimo, cioè non possiamo considerare qualunque tipo di contatto. Vogliono automatizzare le decisioni in modo che sia tutto automatico e quindi si prendano meno decisioni possibili, perché se la decisione è automatica non devi decidere, è automatico. E io avevo scritto proprio qualche settimana fa, è possibile che...
Sì, ma poi è automatico come si vuole, cioè nel senso c'è un in Juventus Lazio al quarto minuto, e guarda caso tutte le highlights cominciano dall'ottavo.
C'è un fallo di mano.
Perché c'è un fallo di mano incredibile,
netto,
che è completamente involontario. Ma stai tranquillo, e se lo fai in quell'altra area è rigore.
No, no, ma non conta più la volontarietà, tra l'altro. Sì, è stata eliminata.
Sì, però diciamo, è una cosa proprio. È chiaramente una cosa che non è nemmeno imprudenza, è un incidente.
Ma no, è identico,
forse era leggermente più lontano.
Sì, esatto,
è quella cosa lì.
Questo è il problema.
È quella cosa lì.
È quella cosa lì.
È uguale.
È quella cosa lì. Però quello è stato dato in un'occasione e tre giorni dopo non è stato dato.
In ogni caso,
casistica molto simile.
Capisci? In ogni caso,
perché il problema
i commenti, prof, quando non ci sono stati gli errori contro la Juve, su quella chat che è composta anche da non juventini, anche interisti, sono stati del tenore: Guida potrà camminare per Napoli domani, e cose di questo genere, anche cose scritte da non juventini. E io ho scritto quello che poi ha detto Antonio prima: come fa Guida, o uno come lui, diciamo arbitri che hanno situazioni analoghe di metus nei confronti, diciamo, di particolari tifoserie, ad arbitrare gli avversari delle squadre che gli creano problemi, e soprattutto quando si trovano allora arbitrasse sempre, che ne so, Lecce, Pisa, Sassuolo,
ma soprattutto ma come ti viene di andare a dirlo ad uno?
Quello è proprio, non so come definirlo,
perché gli arbitri viene? Sono gli arbitri sono una casta autoreferenziale,
questo è vecchio
e
cavallo.
completamente impuniti, quindi non lo percepiscono come
chiedi a Rocchi, capito, di non arbitrare il Napoli perché hai paura, ma non lo dire, ma tienetelo nascosto, perché comunque mini la tua credibilità, così tu invece vai e lo sbandieri.
Non la vedono così, perché la credibilità al di fuori del loro ambiente nemmeno la considerano.
Come l'hai pensata? Le caste sono l'hai così. Pensata un atto di trasparenza?
Ma cioè, tra l'altro, no, l'ha detta perché gli andava di dirla.
C'è, cioè, tra l'altro, l'aggravante era, che tu la dici, c'è, cioè, qualcuno sopra di te che non si rende conto del fatto che forse tu...
Non lo so, è tutto surreale.
No, ma a me non mi sembra tanto surreale, a me mi sembra abbastanza chiaro. È un fenomeno che è cominciato 25 anni fa, Cioè, questo fenomeno qui è cominciato...
No, 20 anni fa.
Cioè, secondo me gli arbitraggi si dividono in due periodi, prima dell'episodio di Milano Ronaldo, dopo l'episodio di Milano Ronaldo. Quell'episodio lì è quello che ha fatto cambiare gli arbitraggi e ha diciamo fatto pensare agli arbitri che forse gli conveniva pensare alla salute. Quello è stato lo spartiacque. Io in questi giorni ho guardato, vabbè, tutti si ricordano le nefandezze fatte alla Juve nell'anno del ritorno alla Serie B con Ranieri, no? Che quello è un campionato e se la Juve veniva arbitrata normale, invece arriva a terza, l'ottava per lo scudetto.
Il fatto che ha arbitrato di Zalacci.
Quello è Napoli-Juve. Quel Napoli-Juve fu una cosa
terribile. Di Calciopoli, no? Così si chiamava.
Sì, vabbè, e questo è d'accordo. Ah. Però io l'altro giorno ho avuto... Per caso su YouTube c'era in evidenza e c'era la sintesi della prima partita di Conte alla Juve, cioè come allenatore. Juventus Parma 4-1 in casa. In quella partita lì il primo tempo finisce 1-0, segna Lichtsteiner. Ma in quel primo tempo c'è un rigore su Matri clamoroso, cioè un calcio pieno in un ginocchio a campo aperto che vede tutto lo stadio, l'arbitro è davanti, non fischia. Dopo 10 minuti a Matri annullano un gol per fuorigioco, era partito un metro dietro il difensore. Capito? Cioè, e questo succedeva nel 2011. E è stato sempre così. L'unica differenza è che per 9 anni la Juve ha avuto una squadra talmente forte da rendere queste cose irrilevanti. A Udine Mandzukic subisce un fallo dal rigore, l'arbitro non glielo dà, Mandzukic si innervosisce, l'arbitro lo espelle, la Juve rimane in 10 e vince 6-2. È chiaro? È evidente, se hai una squadra così te ne puoi fregare, ma il problema è, non è possibile con questo modo di arbitrarci che la Juve vinca un campionato per caso, come ha vinto il Milan di Pioli, come ha vinto il Napoli di Conte, cioè campionati in cui sì, può vincere ma può anche non vincere, o domini o non vinci a questa maniera, anzi o domini o rischi di non entrare nei primi 4, perché poi questo ha fatto la Juve negli ultimi anni.
Sì, cosa devo dire? È vero, hai ragione.
Cosa infatti... devo dire? Cioè, è questo il vero problema, capito? Poi che la Juve non faccia niente è vero, tutti si lamentano, ma anche quello non è così, perché noi abbiamo avuti dei dirigenti interventisti, ve lo ricordate? Moggi andava da Biscardi, faceva lobbying, parlava con Carraro, parlava con gli arbitri, faceva casino, gli arbitraggi di merda le facevano tutti uguale, e poi l'hanno anche pizzicato e ci hanno mandato la Serie B, capito? Cioè, quindi bisogna stare anche un po' attenti. Il problema, secondo me, è un altro. Il problema è quando, cioè, come fare a far finire questo? L'unico modo possibile è che alla fine, quello che sta succedendo quest'anno, che alla fine siano talmente scontenti tutti che questo sistema vada a finire. Perché è l'unico modo possibile. È l'unico modo possibile.
Beh, ma...
Perché...
Il fatto che sporchino un po', no, la competizione, il bello della competizione, ci sono anche interessi economici rilevanti, cioè una roba come quella successa settimana scorsa, dove magari il Napoli pareggia e te riesci a vincere, sposta 60 milioni da una parte all'altra.
Sì, però lo sai qual è alla fine la cosa? Che io sospetto, alla fine chi rimane fuori alle 4 non è la Juve, perché ovviamente non è che ti vogliono buttare fuori dalle 4, capisci? Ti vogliono solo evitare che tu metta in pericolo
tenere lì
altri che ci devono entrare, capito? È questo il punto. Cioè, alla fine chi rimane fuori è la Roma, quasi di sicuro, al 100%, è chiaro? Ma non può essere il Napoli, però questo è evidente.
Noi abbiamo finora parlato dal lato del VAR, dal lato degli arbitri, cioè che lo utilizzano in maniera come interessa loro. Io pongo questo problema, poi magari mi interessa anche la vostra opinione. Invece io sono anche dubbioso sempre di più, dopo ormai praticamente 10 anni di VAR, sullo strumento stesso, che secondo me ha dei limiti.
Ah, quello è un altro discorso.
Ha dei limiti in sé, intrinseci. Prima di tutto, io non ho mai capito in 10 anni cosa significa chiaro, evidente errore, perché per me significa una cosa, per te un'altra, per Ugo un'altra ancora. Cioè, ha aggiunto un altro livello, un altro strato di interpretabilità da parte degli arbitri, e questo ci ricolleghiamo a quanto abbiamo detto finora, dove possono appunto loro indirizzare, diciamo così, tra virgolette, una partita. Cioè non ha tolto l'obiettività, queste fallo, queste no, perché poi sull'immagine, su quante immagini vengono proposte, su quali immagini vengono proposte, da chi vengono proposte, cioè si apre un vaso di Pandora che ha cambiato completamente il modo di arbitrare una partita. Da un punto di vista dello spettacolo, secondo me, in molti casi rallentano il gioco, oppure è anche brutto che il giocatore segna, tutto lo stadio esulta, il giocatore esulta e poi per 10 centimetri di testa, come è successo ieri, nei giorni scorsi, in Liga, che un giocatore aveva 3 centimetri di testa in fuorigioco, è stato annullato. Poi anche quello è sicuramente quello una delle cose poco obiettive, però rovina un po' lo spettacolo. E poi la cosa più grave, e concludo, è che in realtà il VAR come strumento ha creato nuovi tipi di fallo. Questo ce lo conferma il fatto che Vergara, che è il primo che lo ha messo, ma ormai lo sanno tutti, cioè ormai i giocatori stimolano di più, non stimolano di meno, perché gli arbitri cadono sempre nelle provocazioni dei giocatori che si buttano in terra, si mettono le mani in faccia quando sono stati colpiti sul ginocchio. Ci ricordiamo l'espulsione di Kalulu a fine campionato scorso, oppure Vergara ha detto che lui appena ha sentito un piede vicino al suo si è buttato per terra per prendere rigore. Io spero che l'intervista di Rosetti che ho letto ieri, che il VAR deve tornare ai principi originari, quindi bisogna smettere che vengano fischiati questi falli che anche lui ha definito televisivi, io spero che sia così, perché secondo me il VAR ha peggiorato la qualità dello spettacolo e anche dell'arbitraggio, e secondo me è stato da un certo punto di vista uno svantaggio anche degli arbitri, perché ora arbitrano anche con il freno a mano tirato, perché tanto tanto c'è il VAR, poi vanno al VAR e sbagliano.
Però Mario, io sono d'accordo con te, vorrei aggiungere soltanto una cosa: mi sembra che nelle partite di Champions, comunque europee, il metro e l'utilizzo del VAR sia leggermente differente e forse più attinente a come dovrebbe essere utilizzato, cioè più snello, meno interventista, insomma più chiaro forse. Ecco, questa è la mia sensazione, non so.
Sì, sì, ma infatti lui dice che la UEFA preferisce intervenire meno a video e lasciare decisione sul campo, proprio parole della virgolettate dell'intervista di Rosetti, che è il capo degli arbitri a livello UEFA.
Allora, io sul VAR, lo sapete che sin dall'inizio avevo grossi dubbi, perché lo vedevo solo come uno strumento che introduceva più discrezionalità e quindi favoriva questo genere di situazioni, no? Alla fine, perché è chiaro che non solo, ma era molto pericoloso, perché se te dai a un arbitro il modo di pensare al fischio, aumenti il peso del condizionamento, perché un arbitro può anche fischia per istinto, per quello che vede in quel momento, e il fischio può andare in qualunque modo. Ma se te lo fai andare a rivedere, in quei 30 secondi lui ha il tempo di pensare alle conseguenze di quel fischio. Capisci? È questo il problema. Cioè, e infatti si vede da come lo fanno. Si vede da come lo fanno. L'altra cosa grave è il fuorigioco fa ridere. Perché fischiare un fuorigioco di 2 centimetri, 1 centimetro, quando la risoluzione delle immagini non te lo permette, i frame non te lo permettono, chiaro? E la selezione del frame soprattutto è fondamentale, è un mio vecchio cavallo di battaglia, non ha il minimo senso. Cioè ci vorrebbe come minimo una tolleranza, come minimo, è chiaro? Altrimenti non ha il minimo senso. Punto, cioè, ci sono dei fuorigioco che...
Sono d'accordo, cioè, prof, con il discorso della tolleranza, tra l'altro, sì? Tornerebbero anche a lavorare i guardaline, che attualmente sono senza lavoro.
Esatto, cioè i guardialine non alzano più la bandierina,
allora,
non sono
con la
più,
tolleranza,
più capaci di vedere un fuorigioco.
Decisione, capito? To close to call, diciamo, utilizzando un termine abusato nell'ambito dell'elettorale americano.
Esatto.
Quando quindi la decisione è talmente vicina da essere totalmente dubbia, si lascia quello che è stato deciso sul campo, se è stata alzata.
Ma nel tutte le instant replay che ci sono nello sport americano vale questa regola.
NFL è così.
Se
la dici, è un po' diverso.
Sì, ma perché? Ma insomma, voglio dire, il calcio si sa che è lo sport più, diciamo, peggio gestito probabilmente a livello mondiale.
Parliamo di sport,
come sport.
Rugby e football americano, dove l'ausilio del video per l'analisi appunto dei falli e delle situazioni dubbie è molto antecedente rispetto al calcio. Hanno un po' di esperienza ed è molto, ma
certo,
molto più snello rispetto al calcio alla fine. Cioè il VAR, chiamiamolo così.
Anche se poi le polemiche ci sono anche lì poi alla fine.
Figuriamoci.
Le polemiche ci sono, però
sono sia
però
nell'interpretazione, ma anche nel fatto che anche lì in NFL gli arbitri non sono professionisti, cioè è molto simile.
Lunedì scorso Stefan Diggs si è preso un cazzotto e non è successo niente in campo, ma queste sono polemiche mie sui Patriots. Però per dire...
Sì, no, vabbè, comunque, senza andare tanto il VAR ha senso usarlo per episodi oggettivi. Cioè, se la palla è uscita o non è uscita dal campo,
certo.
Se c'è stato un fallo brutto non visto dall'arbitro,
bisogna restringere la casistica in pratica, però.
Casi tipo, esatto, non so, cioè, se vi ricordate Henry, quando Henry fece qualificare la Francia ai mondiali stoppando la palla di mano e mettendola sulla sul, cioè, per situazioni del genere. Poi cioè andarlo a usare per il step on foot come è successo in Genoa Napoli, cioè quello è l'arbitro che ci sta a fare allora, cioè,
io, a me pare che ci siano, cioè io non lo so, voi avete giocato, tutti abbiamo giocato a calcio, quante volte ci siamo presi una pedata sul piede senza che nessuno si sia fatto
anche
nulla,
questo, non lo
cioè è una cosa assurda, è un normale, non è neanche un fallo, è una normale azione, situazione di gioco che si viene a verificare in qualunque partita e continuamente, adesso è diventato magicamente rigore, cioè rigore signori, non parliamo di, cioè parliamo della punizione peggiore che ci può essere nell'ambito calcistico, che può determinare l'esito di una partita, una cacata come un piede su un altro, cioè, è assurdo.
Sì, ma appunto, cioè si fa lo step on foot poi non è rigore quello su cosa,
no,
su
cavallo, perché ha dato la palla, quella è una cosa folle, anche perché c'era McKennie che gliela poteva ridare se fosse rimasto in piedi, sì.
Ma non è quello, è che se te fai un intervento del genere, oltre a essere pericoloso,
è criminale,
è un fallo netto. Cioè, come fa a non essere fallo? Il fatto è abbia già passato la palla e cambia.
Fallo in qualunque zona del campo, però siccome era in aria in questo caso non se la sono sentita.
Esatto.
Capisci? Cioè, comunque per inciso,
e allora dici, vabbè,
non tutti gli step on foot sono rigori, come ci insegna la partita d'andata, no? Dove lo stesso Gila.
Ah sì, certo, no, ma poi
su Contesao, no? Fece fallo e si disperò in area di rigore. Se c'è l'immagine di lui con le mani nei capelli.
No, vabbè.
E anche qui sono interpretazioni che sembrano, no, scolpite nella pietra. E...
Sì, ma questa è una costante, no? Cioè c'è un regolamento che viene interpretato, però se c'è un rimezzo viene sempre interpretata a sfavore. Perché c'è pure questa di ci sono diverse
sfumature,
o perlomeno non sempre interpretata a sfavore nei momenti che contano, capisci? Nei momenti che contano, perché domani sera per esempio c'è Inter-Juventus, io sono convinto che non succederà niente del genere in quella partita, chiaro? Non ci saranno polemiche, non ci saranno episodi strani, non ci saranno cose strane. No, lì no. È chiaro? Spero, Però sono, cioè, se guardo la casistica, queste cose succedono sempre in determinate circostanze. Mai in momenti, in partite chiave, in big match o cose così. Praticamente mai. E questo è ancora più sospetto. E questo è ancora più sospetto, ma è un mio vecchio cavallo di battaglia questo qui, è una cosa che io voglio dire, il calcio l'ho seguito per ormai più di 50 anni, quasi 60, e quindi insomma non ho visto tante ripartite, ho visto tanti arbitraggi.
Prof, il paragone è un po' come nell'arco di una partita, non ti devono dare il rigore inesistente per indirizzarla, ma fischiano tante piccole situazioni che ti snervano, è un po' il tuo concetto esteso magari alla partita.
Sì, è l'idea, no? di non renderti le cose, ma poi io parto da un altro presupposto. Beh, allora, se te guardi le statistiche dei rigori, sono agghiaccianti. Cioè, sono agghiaccianti. D'accordo? Se guardi le statistiche dei rigori a favore, vedi che la Juve negli ultimi 20 anni ha avuto la metà dei rigori dell'Inter e ancora meno della metà di quelli del Milan. Com'è possibile una cosa del genere dal punto di vista statistico? Cioè, non è possibile, molto semplicemente. Capite? Fa ridere. Cioè, però guardi la cosa lì e dici, ma...
Hai citato il primo anno di Conte, se non sbaglio proprio in quell'anno ci fu una polemica in questo senso, cioè la Juventus era una squadra
con Guida,
che creava tanto.
Con Guida, non me la sono sentita.
Esatto.
Fu proprio Guida, che era, a quel tempo era un giovane arbitro, quasi all'esordio, e in una partita non fischiò un rigore clamoroso, e quando Conte gli andò a chiedere spiegazioni, gli disse letteralmente non me la sono sentita, e Conte chiaramente ripartì il cervello, perché vabbè, Conte è così,
A livello statistico, come dicevi tu, noi creavamo tanto, avevamo degli ottimi, ovviamente, degli ottimi numeri, no, sul possesso palla nella metà campo avversaria, su permanenza nella rigore, tiri e quant'altro, e non abbiamo avuto calci di rigore. Tu ricordo quando ricevemmo un rigore a favore, però mi ricordo che fu a campionato benché iniziato, cioè eravamo oltre la metà, se non ricordo male.
Voi dite, io cito sempre il Napoli, lo sapete di quando è l'ultimo rigore decisivo fischiato a favore della Juve a Napoli? Tipo 35 anni fa. Nel frattempo il Napoli a Torino hanno avuti 7-8 di rigori decisivi. Com'è possibile una tale discrepanza nella statistica? Cioè, capite, sono queste le cose che ti fanno pensare. E alla fine ti viene l'idea che, vabbè, c'è poco da fare. E si capisce come mai la Juve ragioni in un altro modo. No? Perché la soluzione della Juve è sempre stata, ok, ti fa come ti pare, io fo la squadra più forte di tutti. E a quel punto lì ti devi lasciare stare per forza, perché poi sennò diventa troppo, no? Chiaro? Però ecco, questo è il problema della Juve. Uno scudetto per caso, l'ultima vinto per caso l'ha vinto nel 67. Ecco. Perché, no, scusa, nel 72 contro il Milan. Poi non l'hai vinti più a quel modo, eh? L'hai vinti solo quando hai stradominato. Chiaro? Antonio?
Mi ho sentito, prof. Che dire... Sì, c'è un problema abbastanza...
Ci sono parecchi problemi, direi, no? Che, a cascata, no? Che si collegano l'uno con l'altro. Eh? E per te c'è una soluzione?
Non lo so, una soluzione...
Antonio?
È difficile perché...
Cioè, se tu fossi un dirigente della Juve, che faresti? Visto che anche conosci te i dirigenti della Juve, se tu fossi
non lo so, io ti posso dire ad esempio che so che sono intervenuti contro Rocchi in maniera abbastanza decisa dopo la partita con la Lazio, ovviamente a telecamere spente, quindi sono andati a lamentarsi parecchio. Non lo so, ma io innanzitutto ti dico la verità, la prima cosa che farei è chiedere le dimissioni di Rocchi, cioè raccogliere anche dei consensi da parte di altre squadre, e partiamo da quello, perché se sta succedendo tutto questo caos con l'open bar che non funziona, con le designazioni che vengono contestate, con le decisioni che non piacciono, e cominciamo a chiedere, a fare dei nomi, a chiedere che vengano cambiati i dirigenti, perché poi se non soddisfano le squadre, io credo che si possa anche fare questo passo qui, si possa andare oltre la lamentela privata e renderla pubblica. Non c'è altro modo, prof. Se vuoi cambiare il calcio, devi cambiare i vertici del calcio. Dai vertici del calcio poi a cascata si cambia tutto. È difficile, però insomma io partirei da lì, partirei da Rocchi. Per me è ampiamente inadeguato, l'ha dimostrato in tutti i modi possibili. Chiederei quello.
È una possibilità, dubito che si trovi un consenso per fare una cosa del genere, perché è il famoso discorso che, però effettivamente quest'anno, diciamo, Rocchi sta riuscendo nella non facile impresa di scontentare parecchie persone, e persino quelle che sono chiaramente favorite, come il Napoli, chiaro? Però sta scontentando tutti. Magari è arrivato il momento, è arrivato il momento, però francamente io grandi soluzioni non ne vedo. Antonio, sono le 10:30, te mi avevi detto che dovevi
Sì, c'ho la trasmissione da registrare, quindi io vi saluto, vi ringrazio, prof, è sempre un piacere quando mi inviti, quindi
È sempre un piacere avere i tuoi interventi quando si parla di queste cose, insomma, avere una visione anche esterna fa comodo, insomma.
Ciao, alla prossima. D'accordo. Ciao a tutti.
Ciao Antonio.
Ciao Antonio. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao. Ciao Antonio. Ciao, ciao.
Allora, domani sera c'è Inter-Juventus, che è una partita che è meno decisiva di quello che sembra, perché in realtà l'unico combinazione di risultati che sarebbe veramente terribile è perdere e la Roma vince. Quello sarebbe veramente antipatico, ma non è una partita decisiva. Voi che vi aspettate?
Oddio.
Tommaso.
Vai.
No, vai Tommy.
Ok. Io mi aspetto una bella partita sicuramente, nel senso di una Juve che possa entrare in campo con l'atteggiamento giusto, che è una cosa che diciamo nell'ultimo paio di anni c'era un po' mancata, ma io in questi ultimi due mesi difficilmente ho visto una Juventus sbagliare completamente atteggiamento, forse con il Monaco, però sì, sembra una
villeggiatura. Con il Monaco cercavano di fare una partita di non perdere, sì. Non fare figuracce, staccarsi il meno possibile, perché la probabilità di arrivare negli otto era talmente bassa e di fatto non si sarebbe verificata nemmeno vincendo.
Però insomma è una grande partita che giochi fuori casa, quindi magari un pochino, no, questa cosa ti scalda e ti tiene sull'attenti. Dobbiamo vedere come siamo messi, perché io comunque, nonostante l'assedio finale contro Lazio, ho visto una squadra che arriva un po' sulle gambe a fine partita, e quindi è un po' stanca. L'Inter sicuramente ha qualità ed esperienza e sa affrontare, no, i momenti della partita probabilmente meglio di te, proprio per l'esperienza che ha accumulato e per il fatto che abbia comunque giocatori di livello, perché se affrontare la Lazio sai che davanti, no, a difendere il 2-0 non hai una squadra così tanto competitiva, con tutto il rispetto per la Lazio, per il lavoro di Sarri, contro l'Inter sai che potrebbe bastare poco, come basta poco nel calcio per spostare un risultato ed indirizzare una gara, e sai che potresti non riprenderla con facilità. Però come dicevo, mi aspetto una Juventus giusta, che entri in campo bene, che provi a fare quello che, no, che ha preparato con Spalletti, cosa che ci riesce piuttosto bene. Per il resto è davvero difficile la lettura della gara, e vedremo. Io sono curioso, perché è l'ennesima prova di maturità che ci attende, quella col Napoli ma sorpreso, con la Lazio il risultato è venuto, diciamo, molto per fattori esogeni, e ne abbiamo, no, parlato un po' approfonditamente, direi. E adesso anche una reazione a questa cosa sarebbe, no, da valutare ogni sera.
È possibile, va detto che l'Inter è una squadra comunque estremamente positiva, da quel punto di vista lì. Dicono tutti che è in grande spolvero, non è vero, perché in realtà le ultime cinque partite La differenza dei risultati fra Inter e Juve nelle ultime 5 partite a parità d'avversario è che l'Inter ha vinto il Lecce e te ci ha pareggiato.
Sì, ma a livello di risultati.
E se dicevi 6-1 è normale, quindi non è che c'è, a non è che c'è grande
di
differenza.
La Juventus comunque purtroppo la Juve ha, secondo me, beneficiato del cambio di panchina. Si vede che è arrivato Spalletti, che è un allenatore, no, che in Serie A comunque è un fattore, è di un livello più alto, sì, della media. E, sì, domani vedremo. L'Inter, allora, guarda, l'Inter sicuramente ha fatto quello che fanno le squadre che a fine anno, no, vincono gli scudetti, cioè si portano a casa partite sporche, non gli serve tantissimo per vincere, che ne so, 1-0. Una serata storta, e diciamo sul lungo periodo questa cosa paga. Poi magari domani non saranno premiati perché potrebbero non esserlo, però sì, vediamo. Cioè, è una partita sicuramente aperta dal punto di vista del risultato finale, perché noi abbiamo dimostrato che sappiamo far male a squadre di questo livello. Loro, giustamente, perché poi il resto della stagione è lunga, e secondo me lo scorso anno al finale di campionato, all'ultimo mese con la Champions, sono arrivati un po' lunghi, esatto.
Precisi.
Quindi magari hanno aggiustato un pochino, no, il tiro, e adesso hanno, no, la fase di stanca, cercando di riprendersi più avanti. E boh, vedremo.
Ma io intanto il Milan sta vincendo.
Io infatti mi ero allarmato, perché su Google ho visto 2-1, pensavo che perdesse il Milan, invece no, mi ha fregato Google, perché 2-1 è per il... sarebbe 2-1 per il Pisa, invece è 1-2, mi ero allarmato per quello, invece no.
E hanno espulso,
no,
Rabiot,
Hanno espulso Rabiot in un minuto, ha preso due gialli in un minuto.
Sì, e ha detto anche qualcosa all'arbitro, secondo me prende anche più di una giornata, perché lo ha espulso non per il fallo, prof, quindi in questi casi poi gli arbitri scrivono sempre qualcosina.
Se la Juve domani riuscisse a vincere, farebbe un grosso favore al Milan, perché ora li comincia all'Inter una sequenza di partite non semplici, perché finora ha avuto una vita abbastanza facile, perché la caratteristica dell'Inter è che ha vinto tutte le partite, diciamo, quelle facili, però contro gli avversari di livello più alto non è che abbia fatto sfracelli, perché non ha battuto il Napoli, non ha battuto il Milan,
noi, sì.
Con noi ha perso all'andata. Con noi ha perso all'andata, quindi le partite, diciamo, quelle un po' più difficili contro le squadre di un
anche in Europa,
certa caratura,
e poi vabbè, cioè, comunque ha preso squadroni, sì. Però
ha vinto 2-0 col BVB, ha vinto 2-0
col BVB, non è facilissimo, cosa... però con l'Atletico non ce l'ha fatta, con Liverpool non ce l'ha fatta, con l'Arsenal non ce l'ha fatta,
sì. È una squadra che sicuramente soffre di più le squadre più forti, cioè domina quelle deboli, ma contro quelle più forti qualche problema in più ce l'ha. Molto dipenderà, probabilmente non gioca Thuram, ho visto, perché se dicono si è fatto male, se è quello che penso, secondo me gioca, però vediamo domani. Quello sarebbe una brutta cosa, perché insomma dovresti rimettere Miners a centrocampo e sarebbe un'incognita grossa, però questo abbiamo e con questo bisogna fare, e fine del discorso. No, io mi aspetto una partita abbastanza buona da parte della Juve, nel senso, mi aspetto la Juve entri in campo e cerchi di fare le cose che sa fare, come ha sempre fatto. Poi può anche andare male, questo va accettato, perché insomma non stai giocando contro
la San Benedettese, ecco.
Quindi ci sta benissimo di andare lì, cercare di fare quello che devi fare, magari farlo anche bene, e poi perdi lo stesso, perché insomma esiste poi, questo nel calcio, non è che
se penso ad una criticità di campo possibile domani, Noi siamo una squadra molto aggressiva, no? Appena persa palla, anche molto aggressiva in avanti, e l'Inter, diciamo, con le rotazioni in difesa, la superiorità
Sì,
è
però l'Inter le squadre
abbastanza
aggressive,
brava.
però gli danno noia le squadre aggressive,
Ma lo devi
all'Inter
fare
le squadre
molto,
aggressive gli
molto
danno
bene,
parecchia
non
noia.
devi avere
Perché?
sbavature.
Perché non ha una grande costruzione dal basso l'Inter, questo è il problema. E quindi le squadre sono abbastanza aggressive, gli hanno sempre dato noia. Mi ricordo anche il tipico esempio di squadra aggressiva è il Pisa. Il Pisa, che è una squadra debole, però è molto aggressiva, finché è riuscita a essere aggressiva, a San Siro l'ha dominati. Poi è chiaro, dopo mezz'ora è finita l'energia, però capito, cioè, gli danno noia questo tipo di squadre, perché non avendo una grande ostruzione dal basso, poi si trovano, non sempre si riesce di fare lancio sulla punta e la sponda, capito? Non lo so, vediamo che partita viene fuori. Io mi auguro che la Juve giochi bene o comunque provi a giocare come sa, ecco. Poi magari sbagli 10 gol, quello è una cosa, sembra un po' una costante di quest'anno. Però mi auguro che riesca a farlo,
Ma
mi auguro che riesca a
diciamo
farlo.
che comunque, prof, almeno io parlo per me, nelle ultime partite, tralasciando i risultati, ci siamo abbastanza divertiti, ecco, voglio dire, abbiamo visto.
Sì, ora io sai, io il divertimento perdo, io sempre poco. Posso apprezzare, no, diciamo che non mi diverto, però apprezzo il fatto che la Juve abbia fatto delle cose
Appunto, io vorrei che ti tornassi.
logiche, abbia creato gioco, abbia avuto occasioni, questo lo apprezzo
Vorrei che ci
sicuramente. Poi
togliessimo
contento no,
un
eh.
po' di sfiga di dosso, perché alla fine molte partite, pali, traverse, cosce, gambe, di tutto, e calcio così. E allora,
Calcio gli
forse siamo un
episodi
po' in
sono
debito, non lo
terribili.
so, mi pare di sì. Cioè, voglio dire, non può continuare la storia che questi, che chiunque arrivi da noi, cioè giocare contro di noi, fa un cazzo, scusate, un cazzo di tiro, segna e basta. Cioè, è una cosa che francamente è diventata ridicola.
9 partite in cui subiamo gol al primo tiro.
Al primo tiro,
Però
cioè,
dopo nove
questa è una cosa.
partite, cioè, è vero che altri hanno fortuna, ma anche noi un po' ce l'andiamo a cercare.
Sì, c'è, cioè, per carità, però diamine, cioè, incredibile questa cosa. Noi palli, traverse, rimpalli, di tutto.
Questa è incredibile, però proviamo a spiegarla anche con il fatto che a me non piace mai buttare la croce addosso a uno, eh. Non è questo il mio intento, però è indubbio che abbiamo un problema anche in porta, perché spesso ai portieri delle grandi squadre gli arrivano due tiri, se tu al primo tiro comunque subisci sempre gol, non sono stati tutti errori di Di Gregorio, non voglio dire questo, però insomma, il secondo gol della Lazio secondo me era anche parabile. Per cui però quello che secondo me
Allora, era parabile se facevi una grandissima parata. Cioè, era parabile e dici: "Ah, ha fatto il
ma
miracolo".
quello di Pedro no, quello di Pedro no,
Ma
perché
prof,
quello di
sinceramente
Sassà,
anche
sì,
quello di
quello
Isak,
Pedro no, sei,
quello
appunto,
l'hanno
sì, no,
deviata
quello.
poi, il primo di Pedro.
Sì, dice la strana deviazione anche.
No, no, quello no, quello no, no, dico il secondo, no, non mi riferivo al primo, mi riferivo al secondo che secondo me insomma era abbastanza bravo. Però noi poi non siamo più intervenuti sulla Juve da qualche settimana, mi pare l'ultima partita che avevamo commentato era la vittoria in casa con la Roma, forse. Vabbè, comunque abbiamo messo su una serie, al di là dei risultati, di prestazioni confortanti. È vero,
Sono d'accordo.
sono d'accordo col prof che anche io mi diverto se vinco. Assolutamente sì, però rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni c'è una costanza di prestazione che io non ricordo, perché in questi anni abbiamo fatto
Sono
un paio
d'accordo.
di partite sì, poi la terza improvvisamente down clamoroso e dici ma che è successo rispetto? Invece adesso ci siamo allineati, possiamo quasi dire, tocchiamo ferro con certezza, di conoscere la Juve, giochiamo in questo modo, ci aspettiamo questo tipo di prestazione. È confortante, forse questo potrebbe essere davvero l'anno zero da cui ripartire e l'anno prossimo puntare a vincere il campionato. Ecco, io mi sento, ho questa sensazione qui, questa speranza.
C'è quest'idea perché mi sembra che la squadra produca molto, e quando una squadra produce molto e insomma è solo una questione di tempo prima o poi che, come si dice, gli astri si riallineino, no? E tu trovi, diciamo, la combinazione di giocatori giusta che ti consente di segnare, di tradurre, diciamo, questa produzione in gol. Il problema è che appunto domani potrebbe non bastare, ecco, questo è l'unica cosa. Cioè, domani ti può giocare una buonissima partita e perdere lo stesso. Questa
domani
cosa
è da tripla come tutte le grandi partite, insomma, sempre.
Io ho visto le quote, danno la Juve a 4, che secondo me è una
un po' bassa, un po' alta, cioè, come quota.
Anche a me, io infatti 4, quando 4, me l'hanno detto, ho detto ma... Cioè,
ci danno quasi 4, per spacciati, in pratica, cioè, voglio dire.
Esatto, cioè, 4 è una sta fuori dal mondo.
Soprattutto perché,
cioè,
l'Inter non però, cioè, con le squadre forti non è che abbia fatto sti grandi risultati, anzi, quindi mi sembra una cosa...
Esatto.
No, è vero, esatto. Sto guardando adesso, e 1,95 l'Inter, 3,40 il pareggio,
cioè,
e 4
i Patriots avevano un punteggio più alto,
cioè, nella finale 4 è tanto,
Ma vabbè, è quasi intrigante come quota, ti dico.
No, infatti io, secondo me parecchi se la giocano, perché insomma onestamente fare un regalo, perché magari non vince la Juve, però la possibilità che lo faccia c'è.
L'X2 è 1,80, che è altissima anche come quota, ovviamente.
Madonna, cioè una cosa fuori dal mondo, insomma, come comunque vediamo che le succede. Magari gli allibratori hanno ragione, siamo noi e ci sbagliamo e domani la Juve perde nettamente, è possibile, però non lo so, mi sembra una cosa un po' alta. Vai, comunque dai, abbiamo parlato un po' di tutto stasera, abbiamo parlato anche un po' di calcio, abbiamo fatto qualche previsione, poi ci aggiorneremo per capire se le nostre previsioni sono giuste. Ma comunque su una cosa credo che siamo tutti d'accordo, che un cambiamento, diciamo, perlomeno a livello di produzione del gioco, produzione offensiva nella Juve c'è stato, questo non c'è il minimo dubbio, insomma. Adesso si vede, la Juve gioca proprio in un'altra maniera, il livello dei giocatori ancora non è tale da garantirti la vittoria contro le squadre più forti, però comunque almeno, diciamo, l'idea del gioco c'è. Quindi posso cominciare a salutare tutti i miei complici, a cominciare da Ugo Ciotti. Ciao Ugo.
Ciao prof, ciao a tutti, un saluto agli amici che ci hanno ascoltato anche in questo episodio.
E Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
Grazie prof, come sempre l'ospitalità, e un saluto a tutti.
Ciao prof, Mario Correnti, se posso, ciao Mario. Un'ultima cosa, vorrei ricordare che negli ultimi giorni ad Arezzo il Liceo Classico ha intitolato un'aula a Giuseppina Conti, che era la ragazza 17enne che nel maggio del 1985 è morta allo stadio di Genova.
E no, Michele, prof, un saluto a tutti, speriamo bene per domani, o per chi ascolterà in un altro giorno, speriamo, saprà già il risultato, però insomma, vabbè, poi... lo commenteremo.
Vabbè, io cercherò di farlo uscire domani, prima di domani sera, insomma, tra stanotte e domani mattina cercherò di farlo uscire, d'accordo? Io sono il professor Cantor e come tutte le altre volte vi saluto. Ci sentiamo la prossima volta, buonanotte a tutti.
Questo podcast è stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig, montato grazie al free software Audacity e diffuso in rete tramite la piattaforma Castbox. La sigla iniziale e finale è Shadows on the Wall di Mike Oldfield. Un grazie come sempre a tutta la redazione di Shadows.